ci siamo arrivati. Vedi, subito il sorriso. Stefano,
buon pomeriggio.
Palomeni.
Ti amo Vredeo Sport, la radio di chi ama il calcio, caro direttore Marco Piccari.
Bene.
E tu non lo dici mai questo. Cioè, devi
paura,
rimarcare il.
Devo rimarcarlo, che? Va bene.
Paura,
eh?
Paura,
Oggi però non è giornata di paura, oggi è giornata, bisogna tirare fuori gli attributi.
Gli attributi, esatto.
Gli attributi, si deve oggi, senti.
Senti che musichetta.
Senti che musica, gli attributi.
Conoscono anche monaci di Tibet.
È vero, c'ha ragione.
Papelito, senza papelito.
Se manca sempre
senza
la firma
papelito.
Sua.
Papelito alla collezione, presenta le coppe. Papelito,
questa
sì, le conosce tutte e tre.
Ma quando le conosce? La riascolterà questa sigla, ma sarà con la Roma?
Speriamo. Ma io lo vedo sempre che segue i suoi bambini a Tre Fontane. Ieri è sempre presente.
C'era
molto...
Ieri c'erano
sai
tutti.
Cosa? Ne stavo parlando
con chi?
Con Daniele Petroselli, redazione.
Grande,
mi ricorda molto Lidl in questo, che andava a vedere sempre i giovani, la primavera, gli allievi. Lidl durante la settimana. E Mourinho fa lo stesso.
Fammi un'imitazione di Lidl, che era grande.
Senz'altro. Senz'altro, giocatore che promette, Piccari.
Grande inizio. Che squadra, faceva un calcio anche
poi
quella.
Raccontava questi faceva questi racconti fantascientifici, secondo me neanche veri.
Perché?
Per affinare la tecnica, tu vai a casa, prendi pallina di tennis, tu palleggia, continuazione, tu poi prendi pallone vero. Tu vedrai che piede è un pochino più, hai confidenza con palla.
È il numero uno.
Però io ci ho provato una volta, sta pallina dentro casa, poi
hai rotto qualche cosa, via verità.
Mi faceva fare la tecnica individuale, avanti e indietro, tipo un nag, sai, all'inizio.
Lui diceva sempre che è meglio avere pallone.
Era noiosa come esercitazione, no?
Quella frase
e
che...
poi coscia, 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 collo, 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 poi l'interno con il piatto.
Hai capito?
Beh,
stiamo parlando di un grande. Sono pronti, che hanno
tutti
sentito
pronti.
Anche il tuo racconto.
Senz'altro.
Niccolò Ceccarini, direttore,
grande,
buon
Niccolò.
Pomeriggio. Ciao Nick.
Grande direttore lui.
Buon pomeriggio a tutti, ciao ragazzi.
Hai sentito Stefano raccontava di Nils Lidl,
Antonioni. Lui era
esatto.
Lui Antonioni, poi Antonioni, però
lui lo voleva però Antonioni.
Faceva il primo nome che faceva Antonioni, lui altra cosa.
Certo, perché alzava la testa con sto pallone, lo faceva arrivare ovunque. Capito,
ci manca un po', si mancano un po'
questi personaggi così, no? È vero, verissimo.
Invece ci sono allenatori nel post partita,
sono tutti sempre
tutti nervosi,
mamma mia,
se la prendono con i tifosi,
e quell'altro
è che non sanno perdere, ma perdete una partita non rompete
dai, no, e basta. Paolo Pacchioni, RTL.
Ciao Paolo,
ben trovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ciao. Anch'io ho un aneddoto su Lidl, ma che magari
vai Paolo.
Una partita della Roma che venne rinviata per maltempo, per nebbia, per neve, non ricordo, e lui aveva annunciato la formazione che avrebbe giocato quel giorno e c'era a sorpresa un giocatore che era schierato. Il giorno dopo recuperano la partita e questo giocatore non è più nella formazione. E lui va a chiedere spiegazioni a Lidl e lui dice: tu già giocato ieri.
Grande.
La partita non è
grandissimo. Tu già giocato ieri, bellissimo. Allora c'è anche mister Giovanni Mussa. Mister,
grande,
buon pomeriggio.
Mister.
Ciao, buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
Mister, noi abbiamo iniziato con dei racconti bellissimi di un allenatore che era più di un allenatore. Va bene. A proposito di allenatori, cari miei, io voglio fare con voi tre allenatori che in questo momento noi abbiamo detto un po' in confusione nell'ultimo turno di campionato. Partiamo da Garcia perché i messaggi arrivano molto su Garcia, quindi partiamo un attimo da lui. Che sarà impegnato in Champions contro il Braga. Ecco, momento di confusione, come può uscire da questa situazione? È quello che sta più in difficoltà, Stefano?
È una bella lotta. No, quello che sta meno in difficoltà, secondo me, indipendentemente poi dalla batosta che ha preso nel derby, è Pioli, perché ha costruito in breve tempo qualcosa di importante.
Qual è la difficoltà di Garcia in questo momento?
Garcia, secondo me, deve convincere un po' i calciatori ha una gestione differente rispetto al passato. Avevamo detto sempre che l'eredità di Spalletti rappresentava un grande ostacolo, più che poi conseguire i risultati, mantenere una competitività, ripetersi, perché non è mai facile. Io credo che sotto questo punto di vista qualche difficoltà l'abbia incontrata, però ha un avversario rispetto alla Lazio, a Sarri e a Pioli, insomma Newcastle e Atletico Madrid mi sembrano un gradino più in alto del Braga, e quindi serve una vittoria. Una vittoria importante, convincente, per poi rituffarsi in campionato e rimettere a posto qualche quelle cose che non vanno. Gli altri due, Sarri ieri ha, come ho detto, secondo me ha due problemi principali, non andiamo nel dettaglio, al di là dei principi di gioco che restano tali, lui è molto bravo, ha questa coppia di centrali che lo scorso anno era inossidabile, impenetrabile, e invece quest'anno ha concesso soprattutto Casale, insomma distrazioni importanti. E davanti Immobile che è un problema in questo momento, ma non per il suo impegno, sempre, voglio dire, proverbiale, eccetera eccetera, che si vede, ma non riesce a incidere, e siccome è il capitano della Lazio, il simbolo di questa squadra, il trascinatore, voglio dire, è un bel problema. E Pioli invece deve dimenticare questa rovinosa sconfitta nel derby, però ha costruito.
Quindi tu dici è quello meno in difficoltà.
Secondo me è quello meno in difficoltà, okay. Certamente, però ha di fronte una squadra che tosta. Metterà in tosta, che fa dell'agonismo. Poi abbiamo sentito prima Gotta che no, la racconta.
Sì, anche se
bene,
anche lì in questa squadra però ci sono ancora un po' dei dubbi.
Non è
delle
che stia sbalordendo in Premier League.
Mister Mussa, che ne pensa? È così? Anche lei condivide questo tipo di pensiero? È Garcia quello che sta un po' più in difficoltà? Come uscire da questa difficoltà?
Allora, io dico, non voglio dire una banalità, però il grado di difficoltà sta rispetto alle aspettative. È sempre quello che crea il grado di difficoltà. Se io ho aspettative altissime, è chiaro che se le soddisfo in parte o anche poco, è chiaro che il malumore cresce, perché c'è tanta distanza rispetto alle aspettative. Io direi che il Napoli ha sbagliato ad avere le stesse aspettative dell'anno scorso, quindi cambi il mister, cambi diversi giocatori importanti, dietro non è più la rincorsa di Kim, con tutto rispetto giochi con Juan Jesus, quindi insomma stiamo parlando di giocatori di livello proprio diverso. E poi hai perso anche la capacità di unire il gruppo, perché per caratteristiche Spalletti è un grandissimo motivatore, un grandissimo costruttore di gruppo, e le sue squadre giocano sempre da squadra. Garcia in questo momento magari ce le ha, non lo sappiamo ancora, ma il suo lavoro sicuramente è più lungo. Adesso i giocatori devono cambiare la testa, cioè capire che non è più Spalletti il mister, punto e basta, chiudere questa pagina importantissima. E prima lo si fa, prima si parte con un nuovo percorso che sarà necessariamente diverso da quello che è stato fino adesso, non potrà mai sovrapporsi in nessun modo. Quindi diciamo che sì, Garcia ha un lavoro difficile, ma è più sulla testa che su tutto il resto, perché gli interpreti sono cambiati in parte, cambierà qualcosa, ma non in modo clamoroso. Per quanto riguarda Sarri, sì, effettivamente la Lazio adesso, chi studia la Lazio, l'affronta basso, cioè non gli dà più capacità di ripartenza, perché Immobile è il capo della ripartenza, nel senso in campo aperto è devastante, in campo stretto non ha quella tecnica e quell'attacco di profondità relativa, cioè l'ultimo pezzo, i 10 metri alla Lautaro Martinez, Immobile non li ha. E quindi questa è la difficoltà della Lazio da questo punto di vista. Mentre per quanto riguarda, diciamo, il Milan anche lì è questione di aspettative. Il Milan ha fatto un gran lavoro fino adesso, ha incontrato in questo momento, senza voler essere fuori dai pali, la squadra più forte d'Europa, che è l'Inter, perché per costruzione di gioco, per capacità, per condizione anche atletica, fisica, mentale, in questo momento l'Inter non ha rivali in questo momento in Europa, ne ha veramente pochi, cioè si vede che è uno dei top 4-5 club più forti d'Europa, e quindi il Milan ha preso 5 gol dalla squadra più forte d'Europa, e ci sta. Oggi il Milan deve ripartire con un'altra testa, e sono sicuro che lo farà, perché ha i giocatori per poterlo fare.
Mi lascio Nicolò per ultimo. Pacchioni, che ne pensi? Qual è il tuo pensiero? Perché poi si stanno, anche Pioli è molto criticato, tra l'altro non è stato apprezzato anche il post gara comunicativo, i 4 minuti, insomma anche il fatto di non aver chiesto scusa in quel momento per la pesante sconfitta, poi ieri ha corretto un po' il tiro, però anche intorno a lui non c'è un clima proprio idilliaco, ecco. Dopo questa sconfitta.
No, allora sono completamente d'accordo con le analisi che ho appena ascoltato, quindi da quel punto di vista siamo assolutamente d'accordo, inutile ripeterci. Su Pioli dico comunque che non è semplice ripartire in una stagione con mezza squadra cambiata e trovare subito gli automatismi, anzi
ci aveva stupito il fatto che nelle prime giornate il Milan sembrava aver accorciato di parecchio i tempi di rodaggio che immaginavamo fossero necessari per, insomma, assorbire i cambiamenti. Il dubbio che fin dalle prime giornate io avevo era legato al fatto che il Milan mi sembra una squadra brillante negli istanti in cui deve attaccare, deve andare di là, deve, quando trova campo e un avversario che gli lascia spazio, il Milan mi sembra una squadra brillante. Avevo qualche dubbio davanti a un Milan invece schiacciato, e in effetti abbiamo visto che la tenuta nel derby non è stata assolutamente sufficiente. Pioli secondo me fa quello che può fare, anche perché comunque è vero, è stata una buona campagna acquisti con dei giocatori interessanti, ma non è che li hanno preso Messi, e quindi insomma lui sta cercando di mettere insieme comunque una squadra con pregi e difetti. Secondo me il Pioli peggiore è stato quello del dopo partita, perché comunque nell'istante in cui tu dici, cioè già avevi fatto in Champions League il Milan, l'Inter nei primi 7 minuti non è entrato in area, sì, però poi è entrato in area al 7° minuto e ha vinto nettamente quella partita, e anche aggrapparsi ai 4 minuti in cui ha tenuto palla soltanto il Milan mi è sembrata così un'uscita piuttosto infelice. Poi l'intento era quello di non deprimere ulteriormente l'ambiente, cioè lui non voleva andare in sala stampa a dire ragazzi quelli sono più forti e cosa volete fare. Però ecco, forse le dichiarazioni le poteva studiare un pochino meglio. L'altro difetto secondo me di Pioli è l'accusa secondo me più centrata da parte dei tifosi, che ci può stare, è che tu non è che hai perso 5 derby in un anno solare, li hai persi allo stesso modo tutti e 5, con un approccio abbastanza molle, con la squadra avversaria che nei primi minuti tendenzialmente va in vantaggio e magari raddoppia anche, e poi fai fatica naturalmente a risalire. Certo. Ho visto un Milan un pochino, cioè avrei visto anche qualche fallo in più piuttosto, no? Piuttosto che una rendevolezza così come quella che abbiamo visto con Siro.
Nicolò Ceccarini.
Ma guarda, non credo che ci possa essere niente da aggiungere su tutto quello che è stato detto. Io mi soffermo sul Napoli, perché io sto molto attento agli atteggiamenti dei calciatori, che sono il termometro della situazione della squadra.
E quelli preoccupano.
Io credo che per esempio anche l'uscita di Kvaratskhelia, quel modo di fare di Kvaratskhelia, io ho visto qualcosa di diverso rispetto alla, me l'aspettavo, devo essere sincero, che comunque chiunque oggi alleni il Napoli sa benissimo che senza Giuntoli, senza Spalletti, con uno scudetto alle spalle, vinto in quella maniera, è un problema enorme gestire un certo tipo di squadra. Però ho visto un ambiente meno coeso e ho visto anche García in difficoltà, sinceramente. Mi sembra che la scelta sia stata estremamente coraggiosa, l'ho detto fin dall'inizio, io credo che l'abbia fatta il presidente, perché l'ha fatta sicuramente, come in quasi tutti i casi, da quando lui è il numero uno del Napoli, lo ha quasi sempre scelto lui l'allenatore, solo penso in rarissimi casi abbia voluto ascoltare i suoi collaboratori, però ha avuto spesso ragione, perché comunque sono passati fior di tecnici, poi magari ha avuto meno ragione quando ha preso delle decisioni forse anche troppo distinte e poco razionali. Però io oggi confido in una grande reazione del Milan, io sono convinto che il Milan reagirà, per me la Lazio farà un partitone, mi comincia a preoccupare il Napoli.
Ti comincia a preoccupare il Napoli. Sentite, invece voglio chiedervi una cosa, rimango un attimo sulla sfida del Milan, però su un giocatore avversario, su Tonali. Stefano, lui insomma ha detto che ha fatto capire, cioè ha detto chiaramente che lui non se ne sarebbe andato, no?
No, quindi, assolutamente.
L'ha detto proprio. Ecco, rischia di
però quando gliel'hanno comunicato si è comportato da professionista, era un sacrificio, lui non se ne sarebbe mai voluto andare, e però ragazzo splendido. Poi, tra l'altro, un ragazzo che quando giocava nei giovanili mi hanno raccontato un episodio, che era andato da Gattuso, si erano visti in montagna e per farsi raccontare le cose, insomma, milanista.
Pensi che
puro.
Possa avere un contraccolpo stasera a livello di prestazione? Sai, davanti alla sua squadra, al pubblico, al suo stadio? Sembra di sì.
Allora, beh, certo, qualcosa, anzi, contraccolpo, più di un contraccolpo. Poi lo ha confessato, la sua fede rossonera non l'ha mai, cioè l'ha sempre denunciata e non se ne sarebbe
mai
andato via.
È in dubbio,
esatto.
Lo applaudiranno, dai, è normale, è evidente, questo naturalmente gli farà anche molto piacere, immagino.
Sì, gli farà piacere, però insomma, sai, potrebbe avere un contraccolpo, secondo voi?
Ma sai, in quei momenti c'è 3.000 emozioni, ricordi, in pochi secondi c'è tutta la tua storia, no? Che è una storia breve ma importante. Lui avrebbe voluto rappresentare tipo il Milan, tipo Maldini, insomma, fare tutti, no? Tutta la carriera con il Milan. Non l'ha potuto fare. Chissà se poi ci sarà un ritorno, perché il calcio è vero, adesso sta Newcastle, magari cambia la proprietà, cambiano tante cose per 4-5 anni.
Ma non è l'Arabia, Stefano. vedrai quanti aerei cominceranno a fare tra un anno e mezzo dall'Arabia.
Sì.
Cioè che vanno lì, ma
speriamo
tutti?
Di no, perché sennò altrimenti
tornano,
qua...
tornano.
Vedi come tornano,
tornano. Se dici vai lì in calcio adesso poi...
Nick, tu che dici, potrebbe avere un contraccolpo come a livello di prestazione in questa sera?
Io ho visto un ragazzo sempre estremamente determinato, di grande personalità. A me a livello caratteriale mi ricorda molto anche Nicolò Barella, cioè nel senso sono giocatori che hanno una fortissima persona. Comunque anche quando lui il primo anno al Milan fece male, no? E c'erano un po' tutti gli occhi puntati, e comunque lì va riconosciuta una cosa che secondo me spesso non viene, perché adesso ci si dimentica sempre di tutto nel calcio, è una cosa clamorosa questa, che si venga a cancellare sempre il passato, quando il passato è proprio un passato anche di un anno nemmeno, che insomma in questa situazione di Tonali c'è tanto Maldini, c'è tanto Massara, cioè che loro questo ragazzo, e c'è tanto Tonali che ha voluto a tutti i costi rimanere al Milan nonostante il primo anno fosse andato non bene, cioè lui si era anche ridotto l'ingaggio, ha fatto tutto il possibile, Maldini e Massara hanno fatto tutto il possibile per tenere Tonali a fronte anche di un investimento che era sicuramente molto importante, ma che in quel momento lì poteva sembrare una sorta di investimento come poi purtroppo è successo con De Ketelaere. E quindi cioè, Tonali è rimasto per il merito di tutti, primo di se stesso, della sua sfida al Milan, e anche perché i dirigenti ci hanno sempre creduto e l'hanno difeso, e questo è importante. Poi oggi il Milan si ritrova a fare 10 acquisti grazie anche a Tonali.
Rischia di essere un rimpianto, mister Mussa?
Ma no, un rimpianto no, perché è stato una cessione mega ponderata, cioè ovviamente hanno dovuto fare un sacrificio economico, si sa che prima si guardano i conti e giustamente, anzi si dovrebbe farlo ancora di più, però per quello che poteva fare il Milan, la pedina da cedere con un buon ritorno da un punto di vista economico e finanziario da potersi rispendere era Tonali, anche perché è un giocatore di una caratura ormai internazionale, tant'è che io non mi aspetto un calo, anzi sarà una motivazione ulteriore il fatto di giocare contro il Milan stasera, perché giustamente avrà già maturato a maggior ragione la capacità inglese di rispettare l'avversario giocando al meglio possibile.
Pacchioni?
Beh, sicuramente da un punto di vista razionale lui cercherà di dare il meglio, peraltro lui è uno che ha saputo controllare benissimo le emozioni nel debutto in Premier, ha segnato dopo pochi minuti il primo gol del Newcastle nel nuovo campionato, quindi insomma è uno che è entrato sicuramente bene già nel nuovo tessuto. Detto questo, poi anche i più grandi un minimo di emozione, immagino che insomma tornare in quello che fino a due mesi fa era il tuo stadio, contro quelli che erano i tuoi compagni, un pochino di scombussolamento interiore ce l'avrà, poi immagino che cercherà insomma di tenerlo a bada, ma sono anch'io convinto, come Nicolò Ceccarini, che questa sera il Milan cercherà di insomma andare oltre i sentimenti e soprattutto andare oltre le difficoltà del derby, perché comunque questo è un po' un momento sliding door della stagione, anche se siamo soltanto all'inizio, perché sai, se tu perdi 5-1 il derby, magari perdi questa sera, il girone di Champions si complica, soprattutto dal punto di vista psicologico diventa difficile.
Per me serve a Garcia,
per me numerico ce la fai ancora, no? Perché alla quarta giornata nessuna sconfitta è determinante e decisiva, però insomma ci può essere un contraccolpo psicologico che poi insomma andrebbe affrontato.
Per me a Sarri, Pioli e Garcia serve una risposta importante in queste due, in queste partite di Champions, proprio per rimettere un po' di ordine mentale, tutto servono delle risposte. Vi voglio chiedere una cosa: Guardiola ha praticamente, oltre detto che insomma possono arrivare in finale, però ha lanciato molto l'Inter. Paolo, riparto un attimo da te. Credi molto in un percorso importante dell'Inter in Champions o pensi che possa fare più invece un cammino modello Napoli, ecco, in campionato?
La vedo di più in campionato, primo perché comunque è il grande buco nero di Simone Inzaghi, perché adesso lo stiamo celebrando come l'allenatore che da aprile in poi ha fatto volare la squadra, in questo avvio di stagione sta andando benissimo, ma dobbiamo anche ricordare che l'anno scorso in primavera Inzaghi era quasi congedato dall'Inter, perché comunque erano arrivate, se non ricordo male, 13 sconfitte in campionato con diverse squadre anche insomma non tutte di prima fascia.
12 mi sembra, quindi, però Paolo, se no dopo ci dicono che ne mettiamo una in più.
No, però sai, sì, va bene. Insomma, il rammarico di Simone Inzaghi aver buttato via soprattutto non il campionato scorso, quello precedente, quello che poi vinse il Milan. Sì. E quindi credo che insomma l'Inter voglia colmare questo obiettivo, perché poi la seconda stella ha un valore simbolico anche come insomma predominanza cittadina. La Champions è un sogno, però onestamente mi sembra più credibile un Inter vincente in Italia che un Inter che si possa ripetere in Europa. Anche perché non voglio essere, non voglio sminuire il bel percorso fatto dall'Inter l'anno scorso, che già dal girone ha fatto molto bene. Non dobbiamo dimenticare che però nella fase eliminazione diretta tu incontri Benfica, Porto e un Milan che insomma è in grande difficoltà. Se l'Inter fosse finita dall'altra parte del tabellone, magari manco ci arrivava a Istanbul. Quindi Inter, che sicuramente in questa fase si sta esprimendo molto bene, è fra le squadre più in forma d'Europa, come ha detto Mister Musa giustamente, però insomma da qua a considerarlo uguale al Manchester City, al Real Madrid, al Bayern Monaco, secondo me ancora ne passa. Invece in Italia obiettivamente adesso può dire la sua, e occhio alla Juve, perché come abbiamo detto tante volte, non ha le coppe, mi sembra una Juve anche di mentalità diversa. Sul 3-1 continua ad attaccare anziché tirare i remi in barca come faceva l'anno scorso.
Nicola Ceccarini.
Ma io fossi l'Inter punterei dritto allo scudetto, proprio come obiettivo principale davanti a tutto e a tutti, perché come sentivo e come dicevate anche prima, qui ci sono squadre a livello europeo, top club, che sono anche più forti, strutturati dal punto di vista tecnico e anche come esperienza internazionale. Questo è un calcio di rigore importantissimo per l'Inter, perché secondo me la squadra più forte è la Serie A, ha tutti i ruoli coperti, le prime alternative sono molto valide come del resto i titolari, e poi tutto quello che viene di rinterno, tanto sulle manifestazioni diciamo così delle coppe, Inzaghi è un maestro, no? Per cui se mi parli di Coppa Italia, se mi parli di questi tipi di manifestazioni, lui ormai è abituato a vincerle. Poi è chiaro che bisognerebbe vincere quella più importante, dovrebbe provare a vincere quella più importante, ma ci è già andato vicino l'anno scorso. Io non avrei dubbi, oggi l'Inter ha la possibilità di fare il vuoto dietro, se non sbaglia colpi, non credo farà come il Napoli, perché non ci sarà un campionato come quello dell'anno scorso a mio avviso, ma può tenere a distanza di 6-7 punti la seconda, secondo me.
In pallomeno
sono d'accordo.
È d'accordo anche tu con questo scenario?
L'obiettivo alla portata dell'Inter è lo scudetto, ci sono troppe variabili, troppe componenti in Champions League, il sorteggio, la fortuna, hai più difficoltà a rimediare, no? È più breve il percorso, ha fatto un'ottima Champions lo scorso anno, culminata con la finale persa con il Manchester City, mentre in campionato secondo me ha la possibilità di vincerlo quest'anno. Quest'anno. Io da 3 anni che dico
che è la squadra più forte, abbiamo tutti sempre avuto
Paolo,
questo tipo di
giustamente ha ricordato il buco nero, un po' quello che manca ad Inzaghi, forse abbiamo fatto critiche eccessive, abbiamo operato una critica forse dura, però insomma,
che in quel momento andava fatta, no? Se perdi 12 partite ci sarà un motivo, no? Uno può fare,
poi magari sarà offeso, non so, però non la toglie la bravura dell'allenatore. Credo che poi alla fine, dopo 3 anni, debba quagliare, no?
Assolutamente. Mister Mussa?
Sì, penso anche io che la squadra e la rosa sia stata costruita per puntare più al campionato che alla Champions, nel senso che per assurdo si è appiattito un po' il valore, perdendo delle punte inteso in altezza di qualità, però mettendo a registro due squadre complete, 11 con 11, veramente di altissimo profilo. Quindi in campionato, se non ci sarà la Juve a dare del filo da torcere, non vedo chi possa dare filo da torcere all'Inter. La Champions, di questo particolare, è una competizione estremamente breve, che giustamente come a sorteggio, perché se io incontro delle squadrette in fondo ci arrivo, perché l'Inter tolte quelle due o tre che abbiamo nominato prima, che possono anche eliminarsi tra di loro o magari inciampare, di più forti non ce ne sono, per su nessun fronte, non mollerà su nessun fronte, anzi cercherà di fare risultato subito anche per passare in Champions, per poi poter finalmente gestire, non come ha fatto l'anno scorso, le partite con le squadrette, diciamo, tra virgolette, con le squadre più basse, dove l'anno scorso ha perso quello che erano quei punti di distacco clamorosi dal Napoli, ecco.
Esatto, esatto.
Quindi io penso che questo si possa fare, e poi in virtù di questi, di questa nuova forza ulteriore, perché il centrocampo quest'anno si è arricchito in modo clamoroso, l'anno scorso è stato fuori Lukaku per tantissimo tempo, quindi non c'erano alternative davanti. Succederà che l'Inter con le piccole giocherà con la squadra con qualche riserva in più, ma vincerà comunque, perché quest'anno è molto più forte come rosa.
Va bene, siamo arrivati al break. Io ringrazio tantissimo Niccolò Ceccarini. Nick, buon lavoro, un abbraccio, a presto. Ciao Nick, ciao. Un saluto anche a Paolo Pacchioni. Paolo, buon lavoro anche a te, un ciao, saluto Paolo. A tutta
grazie,
RTL, grazie, un abbraccio,
buon pomeriggio.
Grazie ancora, e poi saluto con grandissimo affetto anche il mister. Mister, proprio al volo, so che lei è velocissimo. Sarrismo e ciolismo esistono ancora? O abbiamo solo tracce sbiadite ormai?
Io sui totalitarismi sono un po' scettico, nel senso che se tu hai solo un modo di giocare, presto o tardi gli altri ti scoprono tutti i nascondigli e tu sei morto. Quindi se ci fosse sarrismo e ciolismo, andrebbe adesso fatta la versione 2.0 di ciascuna di queste due ideologie, perché altrimenti sei morto, perché gli altri ormai ti studiano. Quindi bella i segreti
risposta,
ce ne sono poco, ormai nel calcio.
Esemplare.
Risposta esemplare. Mister, come sempre, grazie. Grazie,
grazie mister.
Un abbraccio. Grazie a mister Mussa. Mi piace molto sentirlo parlare,
molto,
quando spiega veramente in maniera eccelsa. Caro Stefano, però ritorniamo sul suo sarrismo e ciolismo, e poi ci sono anche altre domande. Non dire nulla, torniamo tra poco, dai, break, e torniamo subito.